Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Al microfono Dario Villani, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Battipaglia, con Oreste D'Ansidio dello Strange Radio Team, un gruppo che si è spesso occupato di fiere nella zona della Lucania, da Battipaglia a Potenza. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Oreste.
Dario, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Oreste è un vecchio appassionato di radio, di radioantismo, radioamatore e in più lavora anche nel campo musicale, se non vado errato, no?
Sì, sì, io insegno e lavoro nel campo musicale, sono un tenore, insomma, e quindi insegno e quando è possibile, non in questo periodo, sono anche un concertista.
Un periodo di pausa, chiaramente, per i teatri.
È un periodo purtroppo molto lungo, un po' per tutto lo spettacolo, come si dice anche, insomma, per televisione, si sente anche per televisione, è proprio un comparto proprio totalmente in crisi.
Ma diciamo, più che essere in crisi, è un reparto che mi sembra un po' dimenticato rispetto ad altri, no? Quasi come se non contasse il teatro.
Purtroppo molto dimenticato il teatro, il cinema, tutto ciò che riguarda l'arte, insomma, con la pandemia si è completamente fermato.
E con este, perdonami, giusto, vogliamo aprire questa parentesi. Io volevo parlare di radiantismo, però adesso questa cosa mi intriga, perché io spesso ho curato servizi giornalistici che riguardano la lirica, la musica classica.
Io ho 44 anni, canto da quando avevo 7 anni. A 14 anni sono stato uno dei mozartini del Teatro dell'Opera di Vienna e poi tante altre esperienze in giro per l'Europa, qualche concerto in Cecoslovacchia, fatto anche l'anno scorso, prima della pandemia, insomma dicembre dell'anno scorso, a Praga, che all'epoca era Cecoslovacchia, oggi è Repubblica Ceca, insomma.
E che con che ruoli, perdonami?
Allora, sia ruoli principali, ecco, diciamo l'opera che va forte, che insomma in cui io vado forte e che mi sento sicuro, è l'opera di Leon Cavallo, I pagliacci di Leon Cavallo. Insomma, non disdegno nemmeno Donizetti, quindi l'Elisir d'amore, né tantomeno Puccini, un po' tutti, però ecco, il ruolo mio dove mi ci vedo, insomma, meglio è proprio I pagliacci di Leon Cavallo.
Questo è una cosa che ci fa immensamente piacere, perché non a caso proprio lo scorso mese di ottobre abbiamo dedicato una intervista con Silvia Frigato, soprano, che che è molto nota, che soprattutto per gira ancora su YouTube la rappresentazione dello Stabat Mater, quindi diciamo che è una persona.
Lo Stabat Mater di quale autore? Perché ce ne sono tanti.
È uno, quello di Pergolesi.
Ah, è il classico Stabat Mater di Pergolesi, ok, molto bello, molto bello.
Quindi abbiamo aperto una parentesi che non conoscevo.
Una parentesi artistica.
Artistica. Invece io volevo parlare di radio con te, Oreste.
A disposizione.
Allora, che cosa,
tutto ciò che chiedi,
che cosa
cerco
bolle
di
in pentola nel settore, diciamo, radioamatoriale, radioantistico? Le fiere, anche quelle, ahimè, sono ferme. E so che, non vado errato, ci sentimmo proprio in occasione di una fiera che si stava svolgendo, credo, alle parti di Potenza.
Allora, nel campo radioamatoriale, anche lì, insomma, secondo il mio parere, c'è stata una grossa crisi, purtroppo non dovuta al Covid, ma dovuta alle nuove tecnologie. La radio è ormai un mezzo purtroppo obsoleto e i giovani cercano di, ecco, rivolgersi su altre tecnologie che sono più dirette, anche più semplici da acquisire. Il radioamatore diventa sempre meno sperimentatore, ma già da tanti anni, che è iniziata già tanti anni fa. Perdonami Dario se ti chiedo un attimo una parentesi di ricordare il grande Mario Ambrosi, Italia 2 MQP, il quale è stato, ecco, io lo reputo uno dei miei maestri radiantistici, ecco, quindi
ecco, Mario Ambrosi è stato presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani di Milano, tra l'altro nelle passate edizioni di Radio Magazine è stato ospite, non dico almeno un mese sì un mese no, veniva in trasmissione con noi.
Grande Mario, grande esperto, per
una
me un
persona
grande
alla mano, sempre disponibile, gentilissimo, garbato, devo dire, non, questa cosa gli ascoltatori non la conoscono, ma lui spesso mi dava delle dritte, per esempio quando io avevo qualche argomento di attualità da seguire, lui mi consigliava: Dario, chiama questa persona, chiama quest'altra, mi dava addirittura i riferimenti per seguire.
Era un gentiluomo, un signore d'altri tempi, purtroppo scomparso prematuramente.
So che l'attuale direttore di Radio Rivista non è da meno, perché tra l'altro viene dal mondo anche giornalistico, ha lavorato con Indro Montanelli, quindi.
Assolutamente sì, Gabriele è un validissimo sostituto, ecco, di Mario, ecco. Però
piacere
ci tenevo,
che tu
hai
aperto questa parentesi, perché non voglio dire nessuno lo ha dimenticato, però se ne parla poco, questo sì.
Noi non l'abbiamo dimenticato, dico noi come Strange Radio Team, di cui insomma faccio parte, sono presidente, non l'abbiamo dimenticato, ogni anno cerchiamo di ricordarlo con dei nominativi speciali nel periodo in cui insomma è venuto a mancare, che è nel periodo di ottobre-novembre, lui è mancato a novembre di 2 anni fa.
Ecco, quindi, diciamo che io personalmente tengo a precisarlo che proprio sul canale Radio Magazine Official abbiamo dedicato una trasmissione che abbiamo caricata con il suo intervento in voce sul nostro canale, dove appunto si può ascoltare la voce di Mario Ambrosi.
Bellissimo, allora informerò anche la moglie di questa cosa qui, in modo che qualora voglia andarla ad ascoltare potrà
con
potrà
precisione ascoltare. Non so dirti quale, perché ci sono oltre 150 video, quindi
me li vado a spulciare un attimino, me li vado un po' a spulciare, vado ad ascoltare quello giusto.
Bene, a questo punto la nostra consueta pausa con un breve scalo tecnico.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E riprendiamo la nostra chiacchierata con Oreste D'Ansidio dello Strange Radio Team di Battipaglia, un gruppo che spesso si è occupato di fiere per radioamatori nella zona della Lucania fra Potenza e Battipaglia, appunto. Senti, siccome in questo periodo ci ascoltano moltissimi radioamatori, ecco, vogliamo ricordare anche per i non addetti ai lavori in che cosa consiste anche l'attività dell'SWL.
L'SWL è il radioascoltatore. L'attività dei radioamatori, come anche poc'anzi dicevo, si è ridotta, ma diciamo è molto paradossalmente la parte operativa, ecco, dei radioamatori si è andata a sviluppare molto in un modo digitale che si chiama FT8 o FT4, che un po', per mio dispiacere, sta sovrastando e ha sovrastato la solita fonia o il CW o l'RTT greco. Quello l'ha proprio quasi cancellato, purtroppo, essendo anche l'RTT greco un modo digitale. Questo nuovo sistema di FT8, nuovo tra virgolette perché già da qualche anno, è andato un po' a sovrastare i classici modi di trasmissione, anche perché è molto più semplice, con un'interfaccina e con pochi watt riesce a collegare insomma ogni parte del mondo in pochi istanti, in pochi minuti insomma. Anche il ruolo dell'SVL si è rivolto a questo tipo di ascolto. Infatti io ricevo tante QSL, tante cartoline di rapporti di segnale proprio grazie a questo insomma modo digitale, quindi anche loro ovviamente si sono rivolti verso questo sistema digitale che è insomma da qualche anno in uso.
L'ascolto e la trasmissione si fa quasi sempre oramai in simbiosi con il computer, con il personal computer.
Bravissimo, esattamente. Ed è la cosa che a me fa scoraggiare. Poi ci sono anche dei sistemi remoti che io odio e ho combattuto, perché diciamola tutta, molti operatori, molti radioamatori sfruttano questo sistema remoto per collegare stazioni che ti posso dire che stanno in particolari zone, si collegano via internet a una stazione remota radioamatoriale che è in America, faccio un esempio, per collegare un isolotto del Pacifico, e questo è scorrettissimo, è scorrettissimo.
Questo si fa anche per gli appassionati di broadcast, fanno questo sistema ultimamente.
Questo non te lo so dire, però questo modo remote a me non piace. Cioè io, ecco, per esempio ho 340 paesi collegati e ne vado fiero, tutti e 340 sono stati collegati ed ascoltati dalla mia stazione.
Ecco, ricordiamo che in questo caso, trattandosi di stazioni radioamatoriali, sono in gioco delle potenze debolissime. Queste sono in HF, che potenze sono?
Bravo,
Oreste?
Esattamente. Allora, in HF la legge dice che puoi utilizzare un massimo di 500 watt.
Ma 500 watt non è male, più o meno in rapporto al tipo di ascolto che facevo io, perché io mi limitavo diciamo alle broadcast, però sì. In banda tropicale noi ascoltavamo per esempio stazioni peruviane dalla fascia andina che andavano anche 400 watt, quindi più o meno siamo
sono delle belle potenze.
Ecco, Resta, hai mai fatto una statistica di quanti paesi sei riuscito a collegare?
Insomma, tra noi radioamatori sono 340. No, sono 340 perché di 4 io ne tengo alcuni che poi sono stati cancellati come paesi perché non esistono più. Tipo per esempio Kingman Reef, che è una referenza che si trova nell'Oceano Pacifico, ormai
è un motivo di vanto aver avuto una conferma da un paese che non esiste più, no?
Chiaramente. E me ne sono rimaste 4 che sono il mio tormento, ma che ovviamente lì c'è bisogno del radioamatore.
Cioè, quali sono?
Quali sono? Il Nord Corea, che è semplicissimo. Allora, nel senso che nel momento in cui
uscirà... In Nord Corea esistono i radioamatori?
No, ecco il problema. Allora, nel momento in cui un radioamatore uscisse dal Nord Corea, per noi italiani sarebbe abbastanza semplice collegarlo, orograficamente insomma, no? Poi c'è, però lì purtroppo c'è la dittatura, e quindi buonanotte, chissà quando ci sarà un radioamatore che magari ha il permesso per poter uscire.
Sarebbe curioso sapere se c'è qualche radioamatore clandestino semmai in questo paese, no?
È successo che qualcuno si è avvicinato tempo fa ai confini, però poi non, insomma, l'associazione, la RRL, l'associazione americana, non ha convalidato questi collegamenti.
Chiaramente, non essendo riconosciuta perché non è registrata, si potrebbero anche avere dei dubbi sull'attendibilità dell'ascolto, no?
Bravissimo, esattamente. Esattamente.
Non è che sono
comunicazioni
non sono del tutto campate in aria queste direttive.
No, assolutamente no, assolutamente no. E poi ci sono altri tre paesi, uno è un'isola di Pratas che si trova nell'Oceano Indiano, un altro è Scarborough Reef, che sono 4 pietre, insomma, anche lì più o meno nell'Oceano Indiano, e poi mi manca Johnson, un atollo che si trova nel Pacifico, che lì è zona militare, quindi anche lì. Insomma, sono 4 paesi che attendo veramente con ansia, ma credo facciamo, passerà ancora.
Ricordiamo ai non addetti ai lavori che spesso sono dei posticini remoti della terra dove non c'è nemmeno una vera e propria popolazione, ma vanno direttamente i radioamatori, installano un impianto trasmittente, una stazione trasmittente e cominciano a trasmettere CQCQ, no? Com'è che funziona così?
Bravissimo.
Quindi praticamente fanno gli altri radioamatori, i colleghi fanno il collegamento e ricevono la stazione.
Esattamente.
Oreste, allora io purtroppo di tempo in trasmissione non ne ho molto, abbiamo già sforato un pochettino, a parte l'editing che faremo dopo. Non so, hai qualche cosa da aggiungere a questa nostra chiacchierata?
Sì, ricordiamo che il 18 aprile ci sta un contest in FT4, che sono questi nuovi modi digitali, insomma, è organizzato dallo Strange, di cui parlavo prima, organizzato dallo Strange Radio Team, che durerà pochissime ore, quindi un qualcosa di velocissimo, infatti abbiamo chiamato Sprint, solo per le stazioni italiane, quindi l'FT4 Sprint Contest in 40 metri, quindi sulla banda dei 7 MHz, banda 40 metri.
Ascolteremo qualche tua performance in banda radioamatoriale, Oreste?
No, assolutamente no, assolutamente.
E invece
no.
Per acquisire qualche audio, c'è qualche cosa di tuo su YouTube?
Dario, prometto di chiamarti quando sarà possibile.
Qualche incisione discografica?
No, assolutamente no. Sono molto classico nelle cose, quindi preferisco che mi si venga ad ascoltare in teatro, in qualche luogo apposta, insomma, adibito per questo tipo di musica.
Bene, amici ascoltatori, in collegamento telefonico da Battipaglia, Oreste D'Ansilio dello Strange Radio Team. Grazie per essere stato in trasmissione, a risentirci, Oreste.
Grazie a te Dario, come sempre un abbraccio a tutti gli ascoltatori, un abbraccio virtuale, ecco, visto che siamo in pandemia, un abbraccio a tutti e speriamo di terminare presto questa situazione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Clubhouse, il social network per contenuti solo audio, dovrebbe approdare su Android entro un paio di mesi. A fornire la tempistica, secondo il sito TechCrunch, uno dei fondatori della piattaforma Paul Davison, durante l'evento settimanale Town Hall. Clubhouse è già accerchiato da concorrenti e perde terreno e audience, fra questi Twitter con la funzione Spaces, che sarà disponibile ad aprile, ma anche Telegram, che ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Voice Chat 2.0, all'interno della sua app per Android, che permette di aprire e partecipare a conversazioni audio, proprio come accade su Clubhouse. Infine, anche Facebook ne starebbe sperimentando un clone su Messenger, e i download delle applicazioni sono fermi a 13 milioni. Facebook non è responsabile dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio. Mark Zuckerberg si presenta virtualmente al congresso e nega che il suo social abbia responsabilità su quanto accaduto. La responsabilità è di chi ha agito e infranto la legge. Zuckerberg difende quindi Facebook dall'accusa che il suo modello di business rafforzi i discorsi provocatori ed estremisti. Non è accurato. Ritengo che la divisione che vediamo oggi, nel paese, sia il risultato del contesto politico e dei media, ha spiegato, ammettendo comunque che Facebook può fare di più nel moderare i contenuti. L'anno di Dante viene ampiamente celebrato in rete. Pochi forse sanno che Dante fu invitato a parlare a Verona di una questione che agitava gli scienziati dell'epoca, e cioè se in qualche parte del globo la superficie delle acque potesse essere più alta di quella della Terra, ma anche che conoscesse bene l'alchimia, pur avendo messo all'inferno chi la usava per trasformare sostanze, pili, in oro. Sono alcuni dettagli della vita del sommo poeta, che si possono scoprire leggendo Dante e le infernali scienze di Luca Novelli, un volume che come altri vengono sponsorizzati in rete in questo periodo. Il volume racconta ai bambini e bambine dagli 8 anni in su Dante con una narrazione spassosa ma istruttiva. Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso importante, Dante è conosciuto in tutto il pianeta come autore della Divina Commedia e padre della lingua degli italiani. È stato ambasciatore, perseguitato politico, condannato al rogo e anche iscritto alla Corporazione dei Medici e Speciali e nella sua commedia, di cui faceva parte anche Giotto, ma solo perché bisognava essere iscritti ad una corporazione per partecipare alle scelte politiche della città. Un ritratto appassionante che prende il via nella tumultuosa Firenze del 1265. il digitale come chiave per dare ossigeno alle imprese dello spettacolo dal vivo. È questo il fulcro dell'importante accordo sottoscritto tra l'Agis e il colosso Facebook per dare sostegno alle imprese della cultura italiane. La partnership intende supportare la digitalizzazione e la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo mediante un progetto integrato, che offre alle imprese da un lato una sezione dedicata alla cultura nel lab online di formazione e dall'altro un ciclo di Facebook Culture Open Days, webinar gratuiti con live chat con gli esperti. Le imprese della cultura, che nel 2020, legati principalmente agli spettacoli all'aperto della stagione estiva, potranno avere a disposizione numerosi materiali e strumenti digitali, ma anche un programma di sostegno economico alla digitalizzazione di alcuni operatori del settore dello spettacolo dal vivo, con l'obiettivo di aiutarli a realizzare eventi online su Facebook e a monetizzarli. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che dopo la censura ed il blocco posto da Facebook alla sua pagina, utilizzerà la pagina della moglie Cilia Flores per pubblicare il suo rapporto settimanale sul contrasto alla pandemia. Riguardo alla decisione adottata dalla compagnia di Mark Zuckerberg di sospensione per 30 giorni dell'attività della pagina, è giustificata con una violazione della politica sulle fake news per l'utilizzazione del servizio. Il Ministero della Comunicazione venezuelano l'ha definita una violazione della libertà di espressione, alludendo all'elogio fatto da Maduro del farmaco Carvativir, che non ha ancora avuto sostegno della comunità scientifica e che ha spinto Facebook a bloccare la pagina. Il comunicato sostiene che richiama prepotentemente l'attenzione che, in una sorta di tirannia dell'algoritmo, si colpiscano principalmente quei contenuti orientati al contrasto della pandemia e che sono di interesse scientifico e per questo urgenti per la salute dell'umanità. Da parte sua, il capo dello Stato venezuelano ha assicurato che questo tipo di misure non lo metteranno a tacere, per cui il consueto bilancio settimanale di lotta contro la pandemia sarà trasmesso attraverso la pagina Facebook con Cilia Flores e anche dai suoi account di Instagram, YouTube e Twitter.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.